apriamo un'ampia pagina dedicata al tema dell'identità digitale. È apparso ieri sul Sole 24 Ore un articolo dedicato all'identità digitale dei francesi, che si concentrava sui progetti del governo francese coordinati dal sottosegretario alla presidenza, che ha proprio questo incarico, che ha partecipato ad una giornata di studi a Milano. Il ministro francese alla digitalizzazione si chiama Mounir Majoubi. L'obiettivo: creare un'identità digitale per tutti i francesi, cosa che realtà si legge in Estonia e in Italia. Allora, noi abbiamo pensato di partire da questo articolo per interrogarci su che cosa accade in Svizzera sotto il profilo tecnico e legislativo, ma partendo anche proprio da una sorta di infarinatura di base su che cos'è la identità e digitale. E lo facciamo questo pomeriggio con Alessandro Trivillini, che ringrazio molto perché ci ha raggiunto direttamente in studio. Benvenuto.
Grazie.
È responsabile del servizio informatico forense presso la SUPSI, è un docente e ricercatore. Allora, vogliamo partire proprio dallo spiegare che cos'è, che cosa si intende per identità digitale?
Sì, è l'opportunità per il cittadino di disporre di un'identità, quindi del passaporto digitale creato e gestito attraverso il computer, quindi attraverso una piattaforma elettronica, grazie alla quale con uno username e una password può usufruire di innumerevoli, speriamo, servizi che la pubblica amministrazione metterà al servizio del cittadino.
Questo significa dunque scuola, ad esempio, significa sanità, evidentemente, per cui il profilo personale con tutte le notizie che riguardano sul profilo sanitario il cittadino, questo potrebbe evidentemente agevolare l'accesso ai servizi sanitari, ospedali, visite, eccetera. Parlavamo di scuola, parlavamo anche proprio di rapporto con l'amministrazione, le votazioni, il cittadino elettore, cose che ad esempio accadono nella Svizzera romanda. In alcuni dei cantoni vi è la possibilità di accedere al voto attraverso il servizio elettronico. Questo peraltro un paio di anni fa ha causato anche una serie di problemi ad un giornalista che è stato accusato di aver manipolato le elezioni con un doppio voto che lui aveva portato avanti semplicemente per mostrare quanto fosse violabile il servizio. Di tutto questo si occupa dunque l'identità digitale. Che tipo di strumento amministrativo può essere? Come viene utilizzata?
Beh, è uno strumento sicuramente dirompente e innovativo, perché consente al cittadino, attraverso un dispositivo elettronico, il computer, il tablet o lo smartphone che usa quotidianamente, di poter interloquire, interagire in modo diretto, efficace, istantaneo con la pubblica amministrazione, per poter smaltire le attività e rispondere, trovare risposta alle domande che in modo tradizionale troverebbero risposta magari recandosi direttamente nella pubblica amministrazione. Quindi è dirompente perché al centro c'è una tecnologia che mette in contatto la domanda e la risposta non solo tra azienda e cittadino, ma tra pubblica amministrazione e cittadino, quindi li avvicina, e con un username e una password, usando il proprio telefonino, costantemente e istantaneamente il cittadino può avere un sacco di benefici, perché trova risposte, può accedere ai propri dati sensibili, ovviamente garantendo una certa sicurezza nella trasmissione dei dati, e può svolgere le attività che in modo tradizionale potrebbero trovare delle ostilità per la distanza, per il luogo e per la capacità di spostamento delle persone.
Noi stiamo provando a mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti generali di quella che è l'identità digitale. Viene messo in evidenza, e le parole di Alessandro Trivillini l'hanno ben evidenziato, un inedito rapporto tra soggetti all'interno della società: da una parte l'amministrazione, dall'altra parte il cittadino, in mezzo la tecnologia. Perché è inedito questo tipo di rapporto?
Perché finora siamo abituati a trattare le nostre informazioni confidenziali, pensiamo al campo della sanità per esempio, da persona a persona. Non le abbiamo mai affidate a un algoritmo o non le abbiamo mai trattate attraverso il nostro smartphone, che tradizionalmente usiamo per telefonare o per stare sui social. Quindi il valore che acquisiscono le nostre informazioni sensibili, personali, che tradizionalmente avvenivano in un locale di un ospedale, di uno studio medico, inizieranno a transitare nella rete internet, dentro e fuori il nostro smartphone o i nostri dispositivi elettronici, riconducibili a un'unica identità digitale che ci rappresenta, una sorta di passaporto fatto con il computer, attorno al quale ci saranno tutti i crismi di sicurezza utili per garantire ai cittadini e alle persone di usare con serenità la tecnologia e i dispositivi elettronici, e dall'altra parte le pubbliche amministrazioni di poter interagire, fornire e migliorare l'erogazione di servizi che in altro modo, dicevo appunto, potrebbero trovare delle ostilità, o è solo per lo spostamento fisico in una città piuttosto che in un paese.
Dunque, evidentemente, tutto questo passerà attraverso dei protocolli che garantiscono da una parte l'anonimato e la garanzia della tutela di tutte le informazioni sensibili dei cittadini nel quadro di questo inedito rapporto tra tecnologia, amministrazione e cittadini. Un valore centrale di assoluto rilievo ce l'ha la fiducia. Come la si costruisce?
Sì, la fiducia non è qualcosa che si può comprare in rete, non è qualcosa che si acquisisce semplicemente installando un'applicazione che mi consente poi di dialogare attraverso la pubblica amministrazione, ma è qualcosa che si trasmette attraverso l'alfabetizzazione. Le persone, per poter avvicinarsi e utilizzare in sicurezza, con serenità e fiducia questo genere di innovazioni tecnologiche, devono poter conoscere tutti gli elementi di una filiera, dal momento in cui generano informazione sensibile sul proprio smartphone, al momento in cui la trasmettono a un ospedale, al momento in cui ricevono dei benefici dell'informazione di ritorno. Devono sapere che se succede qualcosa in questo processo di trasmissione delle informazioni, c'è qualcuno che garantisce loro la sicurezza delle informazioni, la loro identità, i dati non vengono persi. E spesso la sicurezza delle informazioni in queste situazioni ha un ruolo cruciale, proprio per conquistare quella fiducia che non si può comprare.
Anche perché alle spalle abbiamo importanti casi anche di cronaca che ci hanno raccontato di come le informazioni venissero rubate, informazioni sensibili. Il caso della Swisscom è l'ultimissimo arrivato, anche se lì si parla di telefonia, ma ovviamente telefonia e capacità di trasmissione di dati attraverso dispositivi mobili si intrecciano in modo molto molto fitto. Tra poco noi ascolteremo insieme un'intervista del collega Matteo Martelli fatta a Jérôme Brugger, che fa parte del gruppo di ricerca sull'identità digitale nazionale e lavora per l'Istituto per l'e-Government alla Berner Fachhochschule. Ma vorrei con lei brevemente, in poche parole, anticipare una battuta sulla Svizzera. Che cosa si fa? In quale direzione stiamo andando in Svizzera per quanto concerne l'identità digitale? Perché sappiamo abbiamo un importante ritardo.
Sì, la Svizzera è riconosciuta in tutto il mondo per essere una nazione all'avanguardia tecnologicamente parlando, sensibile al progresso, sensibile alle tecnologie, però forse in questo momento storico in cui tutto sta per essere digitalizzato, in cui i processi cambiano, le modalità di interazione e di comunicazione tra azienda, cittadino e pubblica amministrazione, cittadino, stanno un po' cambiando il loro modo di interagire, abbiamo forse un piccolo delay, un piccolo ritardo. Perché? Perché la Svizzera ha quattro lingue, è fatta a cantoni, in cui ogni cantone verosimilmente ha un po' le sue regole, e se vogliamo utilizzare l'identità digitale dobbiamo uniformarci un pochettino alla trasmissione dei dati. Pensiamo alla struttura, all'interoperabilità che devono avere questi dati, perché da Ginevra al Canton Ticino non ci siano barriere tecnologiche, ma siano compatibili, leggibili, trasmissibili in tempo reale senza barriere tecnologiche, e questo forse richiede un po' più di tempo nel mettersi d'accordo.
Da noi, come anticipato, vogliamo però proseguire la riflessione dedicata all'identità digitale. Abbiamo provato con Alessandro Trivillini, che è sempre con noi in studio, a mettere a fuoco alcuni elementi chiave di questa nozione, il suo utilizzo, i pericoli cui ci si espone, gli eventuali ritardi. Adesso, grazie a un'intervista a Jérôme Brugger, che si occupa di identità digitale a livello nazionale, vogliamo provare a capire quale sia la situazione in Svizzera sotto il profilo puramente giuridico, soprattutto per poi tornare in conclusione sempre con Trivillini, che è sempre in nostra compagnia.
Jérôme Brugger, secondo l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Economica, la Svizzera 4.0 fatica a decollare, tanto che nel 2016 è stata inserita nella lista fra i 7 paesi bocciati nella classifica dello sviluppo digitale sui 34 membri dell'OCSE. Come spiegare questo ritardo?
Una delle ragioni principali è proprio l'assenza di un'identità digitale. Una sua introduzione permetterebbe di aumentare i movimenti digitali, in particolare nell'amministrazione pubblica.
In effetti è stata anche questa classifica ad aver allarmato le autorità, che hanno varato la strategia svizzera digitale, in cui in sostanza si presentano tappe e progetti necessari per entrare nella top 5 entro il 2020. In che modo dunque la Confederazione sta affrontando la rivoluzione delle tecnologie informatiche, più nello specifico il tema dell'identità digitale?
La Confederazione lavora intensivamente sulla questione.
La Confederazione lavora intensamente in questo ambito. Qualche mese fa c'è stata una grande conferenza a Vienne dove si sono trovati i rappresentanti di diversi gruppi di interesse. In questa occasione è stato abbozzato un disegno di legge in ambito di identità digitale. È la base legislativa che regolerà a livello federale i servizi di identificazione elettronica entro l'estate 2018 e che permetterà di effettuare delle transazioni in Svizzera.
Quali sono i punti chiave di questo progetto di legge?
Questo progetto ha tenuto in considerazione e valutato le varie realtà a livello europeo. In diversi paesi europei esiste già la possibilità di avere un'identità digitale, secondo diverse strategie. Il progetto che ho citato permetterà di creare un quadro legislativo in cui i privati saranno i fornitori di identità digitale valida dal punto di vista legale, ma sotto il controllo della Confederazione.
Che cosa cambierà concretamente per i cittadini?
I cittadini al momento hanno delle limitazioni evidenti. Oggi tutte le transazioni che necessitano di una firma legale richiedono di recarsi a uno sportello. Quindi si assisterà ad un aumento delle transazioni nell'amministrazione pubblica, ma anche fra privati.
E naturalmente c'è la sfida dell'inclusione digitale.
Certo, è una grande sfida. In altri paesi, ad esempio in Danimarca, i cittadini sono obbligati ad utilizzare la propria identità digitale. Quelli che non sono in grado di utilizzarla ricevono assistenza o sfruttano un accesso a internet nelle biblioteche pubbliche. In Svizzera, penso che il canale digitale con l'amministrazione pubblica sarà semplicemente complementare a quello tradizionale.
Jérôme Brugger, l'Istituto di e-Governance della Berner Fachhochschule, è uno dei principali centri di ricerca in quest'ambito in Svizzera. Su quali ambiti vi focalizzate e come collaborate con la Confederazione?
Negli ultimi anni ci concentriamo su ciò che succede negli altri paesi europei. In Europa si sta lavorando sull'utilizzo trasfrontaliero dell'identità digitale. Con la BFH stiamo provando a capire che possibilità ci sono per la Svizzera di rientrare in questo spazio europeo. Ci sono alcune questioni tecniche da affrontare, ma è soprattutto una questione politica. Sarebbe necessario un accordo bilaterale per l'accesso all'identità digitale nello spazio europeo.
L'intervista di Matteo Martelli a Jérôme Brugger, che è un ricercatore del gruppo di ricerca nazionale sull'identità digitale. Alessandro Trivillini della SUPS è sempre in studio con noi. Vorrei chiudere questa chiacchierata attorno all'identità digitale con una questione. Viene sollevata la nozione di complementarietà, vale a dire proseguiremo su un doppio binario: da una parte l'introduzione dell'identità digitale con tutte le misure del caso, dall'altra parte in Svizzera si proseguirà per un po' almeno ad operare face to face, cioè utente e amministrazione dialogano direttamente senza la mediazione tecnologica. Una valutazione.
Sì, io credo che sia corretto, di buon senso e anche rispettoso in un qualche modo della cultura che contraddistingue il nostro paese rispetto ad altri. È fatto a cantoni, abbiamo quattro lingue, quindi non deve essere un algoritmo che va a cambiare completamente in modo dirompente e a unificare e abbattere quelle caratteristiche culturali che di fatto sono un po' la nostra forza, ma devono essere integrate. Per integrarle ci vuole tempo, quindi il fatto che sia un canale parallelo al modo di interagire tradizionale lo trovo che sia di buon senso, proprio nell'ottica di accompagnare le persone a vedere dei benefici e a sfruttare tecnologia che già hanno integrata in nuovi processi di interazione tra pubblica amministrazione e cittadino. La digitalizzazione non può essere qualcosa che si acquista, che si installa, si scarica e da un minuto all'altro dico ecco sono digitale. Non funziona così, ma serve un accompagnamento e avere prudenza, ma andare a velocità costante, costantemente muoversi è segno comunque di grande lungimiranza, proprio perché gli obiettivi sono chiari, ma dare l'opportunità alle persone e non imporre questi cambiamenti, soprattutto nell'ottica di quello che dicevamo prima, per acquisire quella fiducia nei confronti del cambiamento tecnologico potrebbe rivelarsi davvero cruciale.
Allora, noi ci fermiamo qui per questo pomeriggio sull'identità digitale. fondamentale dunque l'educazione non solo tra gli utenti ma anche tra chi poi gestisce l'amministrazione, i management e dunque la politica anche. Ne abbiamo parlato con Alessandro Trivillini, che ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio. Mancano pochissimi minuti alle 18, dopodiché lasceremo il microfono a Mattia Pelli. Grazie ancora, Trivillini.
Grazie a voi.